Che visione hai di Dio questa mattina? Ogni volta che stiamo per aprire la Bibbia, dobbiamo sapere che la nostra idea di Dio è troppo umana ancora, è troppo limitata per comprendere la sua gloria. E abbiamo bisogno di allargare questa visione, e oggi lo faremo attraverso un salmo, il Salmo 29, e questo salmo descrive l'immensità della gloria di Dio. Mentre cercate questo testo nelle vostre Bibbie, vorrei dire che potremmo paragonare l'utilità di questo salmo a quella del telescopio. C'è una differenza tra il microscopio e il telescopio. Il microscopio fa sì che le cose piccole appaiano grandi. Il telescopio invece riduce la nostra portata a cose incredibilmente più grandi, in modo che noi possiamo vederle, possiamo conoscerle. Allora il Salmo 29 è quel telescopio che ci permette di conoscere meglio l'immensa gloria di Dio. Leggiamo questo salmo. Salmo di Davide. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque. Il Dio di gloria tuona. Il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente. La voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri. Il Signore spezza i cedri del Libano. Fa saltellare i monti come vitelli. Il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Kadesh. La voce del Signore fa partorire le cerve, sfronda le selve. E nel suo tempio tutto esclama gloria. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi, il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo, dandogli pace. Sara ed io ci trovavamo in Sri Lanka per il nostro viaggio di nozze. Era fine di aprile, faceva un gran caldo. E all'improvviso il sole si è oscurato, sono arrivate delle tenebre che sono scese fino a noi, fino a quasi a poterle toccare con le dita. Un tremendo temporale ci ha avvolti, spinto da fortissime raffiche di vento. E veramente qualcosa di indescrivibile si è buttato sopra di noi nel posto dove eravamo. E il buio veniva interrotto soltanto dall'improvviso bagliore di fulmini, e il silenzio spaventoso di noi turisti veniva soltanto spezzato dal rumore di tuoni incredibile. Faceva paura stare lì. Non sapevamo cosa fare. Anche i più coraggiosi stavano in silenzio. Eravamo lì impauriti quando improvvisamente è tornato il sole. Cielo tornò chiaro, il sole tornò a risplendere, e in quel momento potremmo renderci conto del disastro che era accaduto. Case già fatiscenti con tetti scoperchiati, persone che erano piene di fango che tentavano di riprendersi, venditori ambulanti che rincorrevano la merce che era volata in ogni dove. E noi eravamo stati veramente scossi da quello che avevamo visto e sperimentato. Così la nostra guida ne stava parlando con l'autista che era della località dove ci trovavamo, e invece l'autista era quasi quasi impassibile e ci ha detto che non era successo niente di importante. In effetti si trattava soltanto del passaggio di un piccolo monsone, nulla rispetto a quello a cui erano abituati loro. Salmo 29 sembra essere stato scritto per essere letto durante il passaggio di un temporale incredibile, per incutere in noi un santo timore davanti alla gloria di Dio. Il salmista ci fa vivere la gloria di Dio nel mezzo di una tempesta, a bagliore di saette raffiguranti la voce tuonante di Dio, voce tuonante che provoca terremoti, che determina la vita, che cambia destini, che distrugge qualsiasi cosa. Ci pone davanti alla grandezza di Dio, della maestà di Dio, una maestà che ammutolisce, che lascia senza fiato, lascia senza parole. E ci racconta che la creazione di Dio è il suo tempio, e in questo tempio tutto esclama gloria. Le persone continuano a pensare che questo universo sia stato creato per loro stessi, Pensano che anche Dio esisterebbe per i propri bisogni, ma la Bibbia insegna che tutta la creazione esiste solo per uno scopo, che è glorificare Dio, il Signore, il Dio glorioso. Guardate in questo Salmo con me, 4 volte è ordinato date al Signore, versetto 1, date al Signore, 2 volte, versetto 2, date al Signore e adorate il Signore. Per 18 volte è scritto il tetagramma Signore, il nome con il quale Dio si era presentato a Mosè, versetto 1, al Signore, versetto 2, al Signore, versetto 3, del Signore, versetto 4, del Signore, versetto 5, del Signore, versetto 7, 8, 9, del Signore. Lui è il protagonista di questo Salmo, lui è il centro di tutto, a cui tutta la creazione si inchina e obbedisce. Lui è l'agente, lui compie, lui agisce, lui opera, lui riceve, lui è Dio, il glorioso ed eterno Signore, il fulcro di ogni cosa, il sovrano su tutto. Questo è quello che dice il salmista. E voglio dirtelo con chiarezza questa mattina. Oggi abbiamo bisogno del Salmo 29 perché nella nostra vita, perché questo Salmo ci parla della gloria di Dio, della lotta profonda che c'è in noi tra la sua gloria e la nostra gloria. E così il salmista ci fornirà 3 dimostrazioni della gloria di Dio e ci costringerà ad una fortissima riflessione del nostro cuore. La prima dimostrazione della gloria di Dio è l'adorazione. Se volessimo dare un titolo, il Dio di gloria è adorato. Guardate i primi 2 versetti. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza. Siamo di fronte a delle parole molto forti. Queste parole ci obbligano a delle riflessioni profonde sulla nostra vita. Faremo queste riflessioni attraverso 3 osservazioni di questi versetti. Innanzitutto vorrei portarvi a guardare all'invito. Davide esorta 4 volte consecutivamente ad adorare Dio dicendo date al Signore. Si invita qualcuno a fare qualcosa che è dovuta oppure che non si sta facendo, e l'invito è semplice: dare al Signore lode, adorazione e gloria. E osservate quella piccola espressione, o figli di Dio. C'è un grandissimo dibattito fra i commentatori su chi siano questi figli di Dio, espressione che potrebbe essere anche tradotta con esseri celesti, e il dibattito dei commentatori è questo: sta parlando degli angeli o sta parlando degli uomini? A mio parere sta parlando degli angeli. Spesso nel Vecchio Testamento questa espressione si riferisce agli angeli, come nel Salmo 89, versetto 6, quando afferma: poiché chi nei cieli è paragonabile al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli di Dio? Oppure in Giobbe, versetto 6 del capitolo 1, dove leggiamo: un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore, Satana venne e disse, poi sappiamo la storia. Stesso termine, figli di Dio, in questi testi. Ed è chiaro che si sta riferendo a degli esseri angelici, perché il luogo dove si svolgono le azioni è il cielo qui. Ci si trova la presenza del Signore, in quel luogo glorioso in cui gli angeli sono stati posti con lo scopo di servire e adorare Dio. Gli angeli sono stati creati prima dell'universo e non è difficile comprenderne il motivo. Dio voleva che fosse presente qualcuno quando lui creò il mondo, perché ci fossero dei testimoni meravigliati dalla sua gloria. Gli angeli hanno visto la gloria della creazione e Davide, ispirato dallo Spirito Santo, esclama: date gloria al Signore, o figli di Dio. Da ogni pagina della Bibbia comprendiamo che c'è qualcosa che io e te condividiamo con quegli esseri angelici. Non è la loro natura, non è il loro splendore, ma questo. Siamo entrambi cablati per la gloria. Siamo programmati per ammirare la gloria della creazione e così rispondere glorificando il Dio della gloria. Per questo siamo in grado di apprezzare la bellezza, l'arte, la musica, la poesia, i paesaggi, i sapori, gli odori. Dio ci ha fatto in questo modo perché noi potessimo avere una scintilla di Lui ed essere capaci di rimanere meravigliati davanti alla gloria del suo creato. Perciò gli angeli ricevono un invito date gloria al Signore. Ma che cosa significa dare gloria o glorificare? Vi siete mai posti questa domanda? Beh, sappiamo cosa non significa. Non significa rendere Dio più bello o più meraviglioso. Dio è già completo. Lui è glorioso anche senza di noi. Abita la perfezione dall'eternità per l'eternità. Nulla può essere aggiunto a Lui, nulla può essere tolto a Lui. Dio era glorioso prima del tempo, prima della creazione, prima dell'esistenza di qualsiasi essere creato, e sarà eternamente glorioso. Così glorificare Dio ha a che vedere con noi, con il nostro cuore, con la nostra umanità. Significa comprendere Dio in qualche modo, rimanere meravigliati da chi è, ammirare Dio, gustare Dio, riflettere la gloria di Dio. Così gli angeli sono lì, alla sua presenza, per servirlo, per adorarlo. I serafini cantano senza sosta, santo, santo, santo. Si coprono gli occhi, si coprono i piedi e volano. E fanno solo quello, continuano a cantare e a ammirare. Santo, santo, santo. Intere legioni di angeli, le potestà, le potenze sono in ammirazione costante del Dio glorioso. Non si stancano mai di quella vista. E se le creature più sante mai create sono venute all'esistenza con l'unico scopo di dare gloria a Dio, quanto più dovremmo farlo anche noi. L'invito è anche per noi. Dai gloria al Dio della gloria. Adora il tuo Dio, celebra il tuo Creatore. Umiliati davanti all'Onnipotente. Questo è lo scopo, questo è il risultato della tua vita. Lo stai facendo, l'hai fatto questa settimana, è stato evidente nella tua vita. Questo era l'unico scopo della tua vita questa settimana, il più importante. E tutto quello che succedeva era soltanto un di cui di tutto questo. Il peccato ha portato due conseguenze nella nostra vita. La prima è una capacità perversa di essere ciechi davanti alla gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non la riconosciamo più. Non ne siamo più attratti in modo puro. Non la vediamo, benché sia presente ovunque intorno a noi, nonostante il fatto che in quel tempio, che altro non è che la creazione, tutto sta gridando gloria, gloria, gloria. La seconda conseguenza è che siamo diventati dei ladri di gloria. Ogni mattina quando ti svegli c'è una guerra nel tuo cuore, una guerra di gloria, la sua gloria o la tua gloria. Daremo la gloria dovuta solo al vero Dio o la divideremo con i nostri idoli che ci stanno rendendo schiavi? L'aspetto fisico, la felicità, il lavoro, la famiglia, il ministero, la chiesa, l'autostima, i sogni, il divertimento, i figli, il coniuge, la famiglia, il denaro, il potere e tutto il resto. Non sono necessariamente cose malvagie in se stesse, ma diventano diaboliche quando prendono il posto di Dio. Ma il Signore è stato chiaro, io non dividerò la mia gloria con nessuno. C'è un invito. Diamo gloria al Signore e facciamolo con le labbra, facciamolo con il cuore, facciamolo con tutta la nostra vita. Prima osservazione è l'invito, ma oltre all'invito c'è una seconda osservazione, cioè il motivo. Guardate il versetto 2. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. L'abbiamo cantato questa mattina, ecco la ragione. Dio è talmente grande che solo Lui è degno di gloria. Solo il Signore è Dio. Lui è separato da tutto il resto della creazione. Nessun altro merita la tua adorazione come Lui. Lucifero desiderava essere innalzato al pari di Dio, è stato scacciato. E più tardi Satana si è presentato davanti a Gesù e gli ha detto: tutto questo sarà tuo se tu ti prosti, mi adori. E Gesù lo ha respinto e gli ha detto: adora Dio e solo a Lui rendi il culto. C'è solo un Dio, c'è solo uno degno di ricevere adorazione. E Davide ricorda che la gloria è dovuta solo a Lui a motivo del suo nome. Il nome è rappresentativo della persona. Il nome indica ciò che la persona è e il nome Signore, il tetagramma, racchiude la sua natura. Quando Mosè ha chiesto a Dio qual è il tuo nome, lui ha risposto con il tetagramma Yahweh: io sono colui che sono, l'Eterno, l'Onnipotente, l'unico vero Dio, e non c'è nessuno come lui. Lui è nessun altro Dio. E il salmista ci ricorda che c'è una gloria riservata solo a colui che porta quel nome, il Signore. È Dio. È Dio. Io non sono Dio. Tu non sei Dio. Uno è Dio. E quel nome indica la sua gloria, la sua natura, la sua bellezza, la sua grandezza, la sua divinità, la sua opera creatrice, la sua opera redentrice, la sua grazia, la sua giustizia, la sua santità, la sua misericordia, il suo amore, la sua ira, la sua perfezione, in ogni suo attributo. Solo Lui è degno, solo Lui ha un nome che come risposta esige una adorazione esclusiva. Cos'è successo nel tuo cuore questa settimana? Abbiamo vissuto per la gloria dovuta a quale dei nomi? Il suo nome o il mio nome? Forse mi sono sentito offeso o arrabbiato, rattristato quando non sono stato considerato questa settimana. Ma che ne è stato del nostro cuore in pena perché il nome del Signore è stato offeso? Il nome del Signore non è stato adorato, non è stato esaltato a casa nostra. Abbiamo provato più tristezza per noi oppure per il Signore perché il suo nome, che è degno di ogni lode, è stato calpestato dai peccatori in questo mondo. E noi cosa abbiamo fatto? La sua gloria era il nostro unico pensiero? Che cosa stanno testimoniando le nostre vite riguardo alla nostra adorazione? L'invito, il motivo, e poi Davide ci mostra anche il modo per dare gloria, versetto 2. Adorate con santa magnificenza. Dio è glorioso? Allora lui non si compiace di ricevere un'adorazione scadente. Lui solo è degno? Allora l'adorazione che gli rivolgiamo non può essere qualcosa di ipocrita, di falso, di confuso. Dio non si accontenta. Siamo venuti questa mattina qui con questo timore nel cuore. Spesso la preghiera è considerata un meccanismo atto a produrre certi risultati. Dio è una specie di bancomat da cui attingere, il distributore automatico di favori a cui ricorrere quando noi abbiamo voglia di farlo. Questo tra l'altro spiega bene come la vita di preghiera di molti sia così saltuaria o spasmodica in tempi normali e diventi urgente e regolare in tempi di necessità. Se abbiamo problemi, allora andiamo in chiesa, chiediamo preghiere, e se è un buon periodo pensiamo a tutt'altro, preferiamo altro. Se i tempi sono duri, allora ci accostiamo a Dio che ci può aiutare, che può risolvere. Se ce la stiamo cavando da soli, allora la pigrizia è più attrattiva di essere uniti insieme al popolo di Dio per glorificare, per adorare, per lodare. Non ci fermiamo nemmeno a considerare in che modo dovremmo accostarci a Dio. Non ci fermiamo a pensare se noi abbiamo o no il diritto di farlo. Ci accostiamo a Dio con l'idea di ciò che Lui dovrebbe fare per me e non di ciò che Dio richiede da me. Troppe volte il pensiero di adorarlo, di rendergli il culto, di farlo come Lui desidera, non ci passa neppure per la testa. C'è uno scambio di ruoli nel nostro cuore tra Dio e noi, e questo scambio di ruoli è implicito nel modo sbagliato che noi abbiamo di adorare Dio. Quanto abbiamo bisogno di ricordare chi è Dio questa mattina? Dio è l'Altissimo, Dio è l'Onnipotente, Dio è il Santo, Dio è il Glorioso. Dio è il solo il cui nome è degno. Il solo il cui nome è degno. E così il salmista se ne rende conto e dà un imperativo. Adora Dio e quando lo fai ricordati con chi hai a che fare. Fallo con gloriosa santità. Fallo tremando al suo cospetto. Fallo come qualcosa che è dovuto a un Dio pieno di gloria immensa. Voi ricorderete quante volte il Signore ha dovuto rimproverare il popolo di Israele, per il modo in cui si presentava per adorarlo. Per esempio in Isaia capitolo 1 ha avuto parole di disgusto per il suo popolo. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore, io sono sazio degli olocausti, di montoni, del grasso di bestie ingrassate. il sangue dei tori, degli agnelli, dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, ma chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto a noviluni e sabati a convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Preparati, dice il Signore. Quando viene la mia presenza, non ti improvvisare un adoratore. Come puoi pensare di adorare con santa magnificenza il Dio glorioso ed essere così superficiale mentre vivi la tua vita? Fai molta attenzione. Cosa sarebbe la Chiesa se capissimo fino in fondo questo? Cosa sarebbe la Chiesa se avessimo veramente quel timore reverenziale per il Signore? Che Dio abbia pietà di noi per quanto onore riportiamo. Dio è glorioso e il fatto che gli esseri angelici lo adorano ne è una prova. E una seconda dimostrazione della gloria di Dio sta nel fatto che la sua gloria è stata manifestata. Se volessimo dare un titolo, il Dio di gloria si è manifestato, versetti da 3 a 8. C'è una lunga serie, c'è una lunga sezione in questi versetti e qui il salmista racconta il modo in cui Dio manifesta continuamente la sua gloria. Non sappiamo veramente cosa sia la gloria di Dio sino a quando non vediamo Dio all'opera. Ed è il modo in cui Dio si fa conoscere. E questo modo è ovunque intorno a noi. Basta aprire gli occhi, basta aprire il cuore. E Davide ci parlerà di due attributi di Dio che esaltano la sua gloria. Il primo attributo è la sua potenza. Sta semplicemente osservando Davide intorno a sé e si rende conto che la potenza di Dio è ovunque. Guardate il versetto 3. La potenza di Dio è sulle acque. Dice che Dio tuona e che la sua voce è potente e maestosa. Versetti 5 e 6 afferma che la potenza di Dio si manifesta non solo sulle acque, ma sulla terra. Versetto 5 in particolare si concentra sulla flora. La potenza di Dio è illustrata attraverso il modo in cui lui distrugge i cedri del Libano, considerati a quel tempo gli alberi più robusti. Versetto 6, la potenza di Dio è talmente schiacciante che è descritta come una voce che fa tremare le montagne più imponenti e le paragona a dei piccoli animali che saltano quando tremano davanti a Dio. La potenza di Dio nei cieli, sulla terra. Poi versetto 7 afferma che la potenza di Dio è visibile ovunque nei cieli, nelle acque prima, scusate, sulla terra. Versetto 7 afferma che la potenza di Dio è visibile nei cieli attraverso i suoi fulmini. Versetto 8 ricorda che la potenza di Dio è così estesa che agisce persino in luoghi dove nessuno sta guardando, come il deserto. Versetto 9 riflette sul fatto che Dio è talmente potente che basta una sua parola per dare la vita, come nel caso delle cerve, annientare la vita completamente, eliminando dalla faccia della terra intere foreste. Puoi osservare i mari, la terra, i cieli, ogni parte della creazione e tutto griderà una sola frase: gloria al Signore. Guardati a sinistra, guardati a destra, guarda in alto, guarda in basso, guarda persino nei luoghi disabitati come il deserto. E che cosa assisterai? Sarai continuamente messo di fronte a un Dio onnipotente, in grado di fare tutto quello che gli piace, in ogni modo che vuole, in ogni luogo che vuole. Davide ci dice che il creato è come un tempio nel quale la gloria di Dio è continuamente manifestata. E in questo tempio ogni parte della creazione sta adorando, sta portando gloria. Come fai a non riconoscerlo? Come fai a non vederlo? Come fai a non vedere che anche tu fai parte di quel tempio? Non lo comprendi? Questo è il motivo per cui esisti. Siamo cablati per la gloria di Dio. Nel teatro che è l'universo, nel quale c'è solo un grido che continua a echeggiare: gloria, 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 gloria. Dio non solo è potente, notate anche il secondo attributo attraverso il quale manifesta la sua gloria, sto parlando del suo dominio. Osservate il versetto 10. Chi era dietro al diluvio universale? Così potente da distruggere la terra? Dio. Ed è lo stesso Dio, dice il salmista, che ancora oggi siede sullo stesso trono dell'universo. È un modo poetico per dire che Dio è sovrano su tutto, che niente e nessuno potrà mai cambiare questa realtà. Sapete, carissimi, il mondo non è un posto che si sta autoregolando come fosse un orologio a ingranaggi che funziona da solo. Dio è dietro ogni singola attività della sua creazione. Tutto risponde al suo comando, tutto è sottomesso alla sua volontà, le cose più grandi così come le cose più piccole. Proviamo a riflettere su quanto sia minuscolo il mondo che pensiamo di poter controllare. Ma se siamo onesti non possiamo far altro che riconoscere la completa sovranità di Dio su qualsiasi parte della creazione. La sovranità di Dio si concilia con difficoltà nella nostra mente limitata. Spesso cadiamo in un conflitto di pensieri e la classica domanda è questa: se Dio è sovrano, perché Dio? Perché Dio non permette? Perché Dio non interviene? Perché Dio? Perché Dio? Se Dio è sovrano, perché Dio? Perché Dio? Ma pensiamoci, questa non è veramente una domanda, ma è una negazione del cuore. Il presupposto è che Dio non è sovrano. Dobbiamo pentirci di questo pensiero. Quando la Bibbia parla della sovranità di Dio, non tenta mai di giustificarla, ma la stabilisce, la presenta come un fatto. Non ha come scopo che l'uomo comprenda completamente questa verità, ma desidera farla intravedere in qualche modo la mente umana limitata, perché porti delle conseguenze immediate, conseguenze pratiche nella nostra vita. Prima di tutto dovrebbe mettere in noi un santo timore. Dio è sul suo trono. Il Signore domina su tutto. La gloria di Dio è visibile dal suo governo, dalla sua egemonia, dalla sua supremazia, dalla sua autorità, dalla sua guida. Che grande Dio! Che grande Dio! Perciò adora con santa magnificenza. Dio è sul trono. E in secondo luogo dovrebbe incoraggiarci questa verità. Perché non importa quello che potrà mai succedere nella nostra vita, se Dio lo ha sovranamente pianificato, qualsiasi cosa accadrà nella nostra chiesa, nella nostra famiglia, nella nostra vita, non ci dovrebbe spaventare, perché noi possiamo guardare a Dio, avere pace, sapendo che Lui lo ha sovranamente stabilito, sovranamente permesso. Dio è così sovrano che neppure un uccello può cadere senza che Lui lo sappia. Dio è così sovrano che i capelli del nostro capo, di ogni persona, sono contati. Ecclesiaste 7, considera l'opera di Dio. Chi può raddrizzare ciò che Lui ha reso curvo? Dio è sovrano. Ha il pieno controllo su ogni circostanza in questo universo. Che pace troviamo in un Dio a cui nulla sfugge? E questa mattina dobbiamo decidere che visione avremo su Dio. O Dio è sovrano, o noi siamo sovrani. Ma la Bibbia continua a dichiarare che Dio è sovrano da sempre, per sempre, su tutta la creazione. Questo significa che Dio è sovrano sul tempo, sulle circostanze, sulla storia, sui presidenti, sulle persone, su Satana, sui re, sulla sofferenza, sulla salvezza, sulla santificazione, sulla salute. Su ogni grande cosa, su ogni piccolo dettaglio di un universo immenso. Il Dio di gloria è adorato, il Dio di gloria è manifestato, e poi il Salmo termina con una bellissima benedizione che ci porta alla terza prova della gloria di Dio. Come Dio userà questa sua infinita potenza? Come userà la sua sovranità? Come rivelerà ancora la sua gloria? La risposta è a favore del suo popolo. Se volessimo dare un titolo, il Dio di gloria è interessato. Versetto 11. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Che meravigliosa conclusione di questo salmo. Se ci pensiamo, questo salmo è stato scritto e speso per mostrare le grandi cose che Dio può fare senza alcun affanno. E ora il salmista mostra che questo Dio glorioso, che può tutto, sovrano di ogni cosa, promette di incoraggiare, di rafforzare, di benedire i suoi figli. E il risultato di questo sarà una pace sconosciuta agli altri. Una pace così dolce che può tenere fermi i cuori più inquieti. La pace è la benedizione stessa di Dio. Molte persone continuano a pensare a Dio come un essere crudele, come un essere disinteressato. Può essere anche potente, però di certo non è amorevole. Sarà anche sovrano, ma come qualsiasi altro tiranno che agisce per il proprio interesse. Invece il salmista dice no, non è così. Sta dicendo che Dio non userà la sua gloria, la sua sovranità, la sua potenza a spese dei suoi figli, ma a favore dei suoi figli. Il fine ultimo di tutto è la sua gloria, ma essa si rivela con un amore unico, con un amore speciale, a favore di coloro che gli appartengono, che sono il suo popolo. Che pensiero meraviglioso stamattina riconoscere che anche oggi sono stato oggetto dell'attento amore di Dio. Che onore sapere che Dio glorioso ha scelto di benedire proprio me con la sua pace, con la sua forza. Che pace divina sento nel mio cuore nell'apprendere che il Signore sarà la mia forza nonostante tutto quello che accadrà. Che sicurezza realizzare che Dio che tutto può mette a disposizione la sua forza perché io viva la mia vita con Lui. Qualcosa è detto riguardo le condizioni per ottenere questa benedizione? Qualcosa è accennato riguardo la risposta del popolo? Nulla, niente. Il Dio glorioso ha scelto di mostrare la sua gloria benedicendo il suo popolo perché lo ama, perché è interessato a lui. La dimostrazione più grande di questo amore ha un nome, Gesù. Egli venne sulla terra incarnandosi come un uomo, rinunciò alla sua gloria per vivere una vita perfetta e poi morì su una croce maledetta per il mondo perduto. Risorse dalla morte con grande potenza, ascese al cielo e riprese il suo posto glorioso alla destra del trono del Padre, dal quale sta governando sovranamente su tutto. E da lì tornerà un giorno per prendere il suo popolo e per portarlo nella gloria. Quanto siamo stati amati, quanto siamo benedetti. Riposiamo su queste meravigliose verità mentre viviamo questa vita, trovando in esse forza e pace. Così il Salmo 29 ci presenta un Dio glorioso. La sua potenza, la sua gloria è dimostrata dall'adorazione che riceve, è provata dal fatto che tutta la creazione manifesta gloria ed è attestata dall'amore che lui ha per il suo popolo. Recentemente ho letto un sondaggio nel quale una persona su cinque ha risposto di credere all'esistenza degli alieni. E il motivo per cui una persona su cinque pensa questo è che la Terra non può essere l'unico pianeta in cui c'è vita. L'uomo non può essere l'unico abitante razionale in un universo così immenso. L'universo non può essere immenso eppure così vuoto. Avete mai sentito ragionare in questo modo? Beh, la risposta che la Bibbia dà a questo ragionamento è molto semplice. Non è l'uomo al centro di tutto. I riflettori della creazione non sono puntati sull'uomo, ma su Dio. L'uomo è solo una parte della creazione. La creazione è un tempio. E tutto il tempio, quello visibile e quello invisibile agli occhi umani, sta gridando gloria. È la gloria che rifulge da Dio, è la potenza di Dio che tutto può. La creazione non può fare altro che riconoscere la sovranità di Dio su tutto. E tu ed io non possiamo fare altro che inginocchiarci questa mattina davanti a questo Dio grande, glorioso, lodandolo, continuando a gridare anche noi gloria. Con la nostra voce, con la nostra vita. Adoriamolo con la nostra vita questa settimana e in ogni altro giorno della nostra esistenza. Caro Padre, ci umiliamo davanti a te. Sei un Dio così glorioso, sei un Dio così potente, sei un Dio così pieno d'amore, sei un Dio così sovrano. Non possiamo comprenderlo, ma Signore lo vediamo, lo riconosciamo. Signore, vogliamo innalzare il tuo nome adorandoti, vogliamo gridare a te gloria e vogliamo supplicarti, Signore, che tu possa aiutarci a vivere la nostra vita avendo come questo come scopo, la gloria del tuo nome. Amen.